Allora, è sempre un piacere per me condividere questa realtà della vita cristiana che spesso sembra essere un test di sopravvivenza. Ma perché? Perché ovviamente nel momento in cui ci siamo iscritti alla Università dell'Amore, ecco, casomai non ve ne siete accorti, i test, diciamo, sono annualmente sempre più difficili. E quando viviamo certi esami o certe prove, noi immaginiamo, no, questa è troppo grande, non potrà succedermi una cosa più difficile di questa. Invece poi successivamente ci troviamo in un esame più difficile. Ma questo è proprio tipico della progressione cristiana. Ecco, non possiamo sempre fare i ripetenti di asilo o di scuole inferiori, perché nel progetto di Dio c'è un desiderio che passiamo dallo stadio di bambini, senso spirituale, allo stadio di giovani, allo stadio di padri. Ecco, i padri sono, dicevamo ieri, abbastanza rari oggi perché tutti vogliono essere al centro, tutti vogliono essere in qualche modo oggetto dell'affetto altrui, quindi vivere il cuore paterno di Dio è una grossa difficoltà. Puoi abbassare il volume un po'. Quindi questa mattina volevo riflettere su qualcosa di particolare che comporta la vita cristiana, cioè questo processo di smantellamento da una parte, ma di ricostruzione dall'altra. Tante volte le stesse teorie scientifiche hanno una strana logica, oggi persino è dimostrabile in maniera chiara la falsità degli assiomi di Darwin, voi sapete, sostenitore dell'evoluzionismo, cioè di questa teoria secondo la quale dal caos poi verrebbe l'armonia. Ecco, anche a livello genetico ci sono degli scienziati che hanno dimostrato che c'è un'entropia genetica, non spaventatevi della parola, cioè significa che il codice genetico, i nostri geni, diventano sempre meno geniali, nel senso, nel tempo si disgregano, si distruggono, non si costruiscono. Quindi, se dobbiamo vedere la genetica in una prospettiva futura, anche lì possiamo accorgerci che ci sarà un'entropia, cioè quindi un peggioramento della dimensione della specie. Ecco perché dico anche la scienza in maniera chiara, casomai ci fosse bisogno, ci fa capire che tante costruzioni sono contrarie, ecco, non è possibile che dal caos si crei l'armonia. Però è possibile che nonostante l'entropia, nonostante questo processo che interessa il nostro fisico, sicuramente, la brutta notizia è che stiamo invecchiando tutti. La bella notizia è che invece internamente, nell'invecchiamento, nella fragilità, nella precarietà, nell'accorgerci che intorno a noi tutto in qualche modo si va disfacendo, c'è una possibilità di crescita, di forza, di energia che Dio ha progettato proprio per ognuno di noi. E questa è un'affermazione importante, perché tante volte quando diventiamo coscienti del vaso di terra, della fragilità di essere vasi di terra, quasi quasi andiamo terra a terra, proprio a dire, ci abbattiamo notevolmente, ci scoraggiamo, ci sfiduciamo, veniamo meno nella nostra fiducia e viviamo un cristianesimo di lamentela, mentre Dio ci ha chiamati a vivere, e vedo che voi state sviluppando questa dimensione ed è molto importante, un cristianesimo di lode. Lo slogan del popolo di Dio, Salmo 82, dice: cantando e danzando diranno le fonti della nostra gioia sono in te. Questo è un progetto. La Chiesa è una dimensione fondamentale nell'adorazione, ha una forza particolare perché Dio siede nelle podi del suo popolo, perché Dio realmente viene esaltato perché Dio vuole occupare la dimensione visibile normalmente occupata da altre forze e una delle modalità per ridurre al silenzio e fare stare zitto l'avversario e i nemici è dalla bocca dei lattanti, dei fanciulli, esprimere lode. Lode, lode. E questo è importante, fratelli, sorelle, lode non per le cose brutte che ci succedono, non perché il nostro governo fa acqua da tutte le parti e non si capisce chi dovrà governare, non lode per, ma lode nella circostanza, lode nonostante, sacrificio di lode, il frutto di labbra che confessano che cosa? La fragilità del nostro corpo, sì, tante volte, ai ai, oh, non mi posso muovere, oh, ah, ci vuole un carro attrezzi per tirarmi fuori dal letto. Altre situazioni che ci preoccupano, la vita che diventa più cara, qui a Roma già è più cara, quindi ancora di più, però può peggiorare, eccetera, eccetera, tante notizie che chiaramente non ci indurrebbero a dire alleluia, lode a Dio, ma nello stesso tempo possiamo vivere questa dimensione bellissima, meravigliosa della presenza di Dio dalla quale niente e nessuno ci potrà separare. Voglio leggere un versetto, alleluia, prima di darvi qualche cosa che darci anche, perché io ho bisogno di predicarmi, ho bisogno, c'è stato un tempo in cui facevo sempre il predicatore, il conferenziere, poi un momento Dio mi ha detto, ma sai che sarebbe bello che anche tu realizzassi queste cose che predichi? Dice, ma veramente Signore? E lì è iniziato un percorso ancora più difficile, perché è semplice predicare, annunziare, confessare, professare, dichiarare, decretare, non lo so, quello che volete, ma poi mettere in pratica, vivere nel quotidiano, vivere dal lunedì alla prossima domenica, c'è questa esperienza di Cristo in noi, nella difficoltà, nella carenza, nella penuria. Eppure gli apostoli veramente ci danno una testimonianza incredibile, atterrati ma non uccisi, perplessi ma non disperati, eccetera eccetera, tante caratteristiche che avevano indebolito la loro forza, invecchiavano anche loro, anche se erano stati alcuni con Gesù, ma si indeboliva spesso anche la loro immagine, il loro potere d'acquisto, a dispetto di quello che si dice oggi, dove quasi il ruolo apostolico è un ruolo da Superman, da supereroi, no, tante volte è super perseguitati, super in crisi, super in difficoltà, proprio la fragilità che vivevano gli apostoli diventava vita di Cristo che si esprimeva da loro, la morte opera in noi, la vita in voi, come a dire, noi siamo sempre tartassati, siamo sempre esaminati, siamo sempre sotto pressione, però tutto questo genera una vita potente di Cristo della quale potete beneficiare tutti. E il cristiano in qualche modo avrebbe bisogno di vivere questo processo di indebolimento anche delle proprie convinzioni, tante volte dei propri dogmi, delle proprie idee, ma non per diventare niente, ma per fare risaltare Cristo in noi, speranza di gloria. Fratelli, è importante, oggi come mai lo Spirito Santo sta cercando di generare Cristo e la Chiesa che andrà avanti non sarà quella che ha una teologia più perfetta, un'ortodossia, ma quella che ha realizzato di più la vita di Cristo, le risorse di Cristo, l'amore, la gioia, la potenza. E lì lo Spirito Santo ci sta aiutando a rivestire Cristo in noi. E in 2 Corinzi, capitolo 4, verso 16, l'Apostolo Paolo esordisce in questa maniera: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera, Paolo, ma quale momentanea e leggera, afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, ultimo verso, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Gloria a Dio per la sua parola, gloria a Dio per questi uomini ispirati dallo Spirito Santo che ci hanno lasciato veramente qualche cosa che ci incoraggia. Senza questa dimensione ci saremmo fatti una visione antropomorfa di Dio, ci avremmo pensato Dio come la logica umana e avremmo in qualche modo ragionato nella serie: se siamo così fallimentari tante volte vuol dire che Dio ci ha rigettato. Ma Paolo disse una volta: penso che Dio abbia messo in noi mostra apostoli come gli ultimi, come la spazzatura. Dio mette in mostra la spazzatura, noi cerchiamo di eliminarla la spazzatura, e Dio invece prende le cose deboli, fragili, inutili, che non sono, proprio perché deve dimostrare che la forza è sua. Nessuno di noi può vantarsi, può essere orgoglioso, perché questa risorsa che tu hai ricevuto non è frutto della tua intelligenza. Io prima mi sentivo avvantaggiato nell'essere più intelligente, poi ho capito che era un ostacolo. Quando ho scoperto che Gesù una volta aveva pregato: Padre, ti ringrazio che hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le rivelate ai piccoli fanciulli. Ma io, essere piccolo fanciullo, non sapevo cosa significava. Sono nato serio da bambino, sono nato con la testa, col cervello grossissimo, e Dio ha dovuto smantellarmi. Io l'avevo cercato di potenziare e Dio l'ha depotenziato. E come l'ha dipotenziato? Facendomi passare attraverso dei test, delle difficoltà, degli esami, dove le mie risorse umane sono andate in tilt. Quindi questa è la bella notizia questa mattina: se stai passando degli esami difficili, vuol dire che stai facendo sul serio con Dio, vuol dire che veramente Dio sta lavorando nella tua vita, vuol dire che le tue difese umane stanno andando in tilt, vuol dire che scoprirai, se vuoi, se ci credi, una risorsa soprannaturale che ti permetterà di trasformare la crisi in un'opportunità di crescita e che ti permetterà di rispondere all'attacco del demonio, che guarda caso si va proprio a servire di quei punti deboli nella tua psiche, dove realmente trova luogo e li amplifica 10.000 watt. Lui che viene per distruggerti senza saperlo ti potrà fare un favore, non che te lo faccia direttamente, ma mettendo in evidenza quei punti fragili, quei punti dove dici: no, proprio qui non voglio essere toccato, mettendo il dito nella piaga per farti del male, ti porterà, se vuoi, se credi che tutto può cooperare, ti porterà a scoprire un equilibrio più forte, ti porterà a scoprire una pazienza sovrannaturale, lì dove la tua è già finita da tempo, e se fosse per te manderesti tutti a quel paese, compreso te stesso. Allora dice qualcuno, dice: tranne me, no? Io non so se siete arrivati tante volte a non sopportare gli altri, questo è più facile, proprio dire: basta, non sopporto più nessuno. Ma poi a un certo punto non sopportiamo più neanche noi stessi. Perché? Perché sapremmo cosa si potrebbe fare, come potremmo reagire, e invece, guarda un poco, facciamo sempre gli stessi errori e tante volte ci autocommiseriamo, tante volte ci lamentiamo, tante volte andiamo in periodi di depressione, sono normali. Ma che strano, uno psichiatra che dice che la depressione è una cosa normale, è normale, ma l'importante è come viene elaborata. Perché Paolo ci ricorda che ci sono due tipi di sofferenza, genericamente ce n'è tante, ma c'è una tristezza secondo il mondo che produce caput, morte. Quindi se io continuo a soffrire ma non voglio imparare, se io continuo a soffrire ma non voglio scoprire la soluzione di Dio, la disperazione diventerà il mio motivo dominante, la mia vita, il mio stile di vita. In qualche modo assumerò la caratteristica, una delle caratteristiche del demonio. Sapete che lui è disperato? E perché? Perché sa la fine che farà. Ma tu lo sai la fine che farai? E tante volte entriamo nella disperazione perché ci dimentichiamo da dove veniamo e dove stiamo andando. In questo percorso breve, in questa momentanea leggera afflizione, abbiamo letto, in questo momento così difficile che è la vita umana, che stiamo attenti, non è una vita facile, e forse oggi ancora più di ieri, non è facile vivere lucidi, è facile vivere stonandosi, e poi ci si può stonare di 100.000 cose, si può entrare in un sacco di dipendenze, si può veramente anche diventare indipendenti da tutti, ci si può ritirare in una isola, non necessariamente in un convento, ci sono persone che non hanno bisogno di fare un convento di clausura, si isolano, la loro vita diventa completamente io e neanche io, cioè, perché non si guardano neanche allo specchio, nel senso che non comunicano neanche con se stessi. E questo è grave, perché? Perché spesso questo nasce dal desiderio di fuggire, dalla paura che non c'è una soluzione. Ma la cosa bella è qui che l'Apostolo Paolo sta osservando che anche se il nostro uomo esterno si sta deteriorando, le cellule cerebrali dopo i 30 anni più o meno cominciano a morire, e questo non significa che non puoi imparare più niente, ma che la maggioranza di cose le impariamo prima di quell'età. Il nostro corpo, siamo attenti a identificarci troppo col corpo, perché se no moriamo dietro di lui. Ma non solo, dicevo, qui questa affermazione che Paolo fa non è collegata semplicemente alla problematica fisica dell'invecchiamento che alcune persone vorrebbero avere la fede di non subire. Dice, io voglio avere fede per abbattere lo spirito di vecchiaia, vai via nel nome di Gesù. E vabbè, ci sono questi estremismi, esistono, sapete, esiste l'estremismo nel mondo cristiano. E invece Dio sta cercando di farci scoprire quello che in noi è eterno, quello che non passa, perché abbiamo bisogno di vivere di questa realtà, mentre sì, all'esterno le cose cambiano, passano, ma ci sono delle realtà stabili, e dove il nostro tesoro, lì è il nostro cuore. E i primi discepoli accettarono con gioia il furto dei loro beni perché stavano guardando bene una sostanza migliore e permanente, non perché erano masochisti, non perché gli piaceva soffrire, non perché si dovevano autoflagellare, ma perché la difficoltà esterna, la persecuzione, gli attacchi creati contro la Chiesa invece la fanno più forte. Se noi crediamo di avere ricevuto Cristo nella nostra vita, nessuno ci può impedire di scoprire questa risorsa meravigliosa. Quindi l'uomo esterno riguarda non soltanto il fisico, ma riguarda anche la nostra stessa immagine. Vediamo che Paolo sicuramente, dal punto di vista della sua quotazione, non in borsa perché... ma dal punto di vista della sua fama, era molto più famoso da persecutore della Chiesa, era molto più grande, era molto più potente, era molto più temuto. E infatti quando poi iniziò il suo cammino e ebbe una rivelazione, dovette cadere dal suo cavallo, noi non andiamo più a cavallo, qualcuno ci va, ma dico, cadiamo da altre situazioni, e quando Gesù si rivelò a lui, non gli disse, Paolo, ti farò vedere quanto ti farò grande, quanto ti farò ricco, quanto metterò nella tua banca un sacco di soldi, ti darò potere, successo, eccetera, eccetera. No, gli disse, guarda, ti farò vedere, vedrai quanto dovrai soffrire per me. Ma Paolo dice, ma guarda un poco, io me ne stavo bello tranquillo che facevo soffrire gli altri, io me ne stavo bello tranquillo che mandavo tutti a quel paese e lo facevo pure nel nome di Dio, perché Paolo era convinto di fare quella sua azione contro i cristiani per Dio. Ed ora mi appare Cristo, che tra l'altro mi dice, perché mi perseguiti, quindi questo ci fa vedere che quando facciamo del male a un cristiano, facciamo male a Cristo, facciamo male perché un cristiano fa parte di questo corpo meraviglioso che non ha confini denominazionali o confessionali, che è la Chiesa universale. Quindi fare male a un cristiano significa fare male a Dio, a Gesù Cristo. E Paolo quindi riceve questo annunzio e inizia un percorso dove, lasciandosi le cose che erano dietro, considerando le spazzature, tutto il suo potere, la sua fama, le sue quotazioni, la sua reputazione, in qualche modo scopre che quello che lo ha catturato, diciamo catturato nel senso l'amore lo ha catturato, e l'amore lo spingerà, lo spingerà, lo spingerà. E mentre all'esterno perderà forse forza, invecchierà anche lui, anche se Dio lo usa con miracoli impressionanti, sarà perseguitato, farà una forte, diciamo, vita intensa, però, che lo porterà poi a soffrire. E quando gli danno le rivelazioni che lui sarebbe andato a finire in quel posto male, non dice allora cambio direzione. Cioè noi furbamente, se qualcuno ci dice guarda che andrai là, ti aspettano delle sofferenze, ti aspettano, cioè aspetta a me, a dire cambio direzione. Questo è un esempio chiaro di come la pietà non era un fonte di guadagno, come non sperava in Cristo soltanto per i risultati o i benefici della vita umana pratica. Sì, certo, Dio può anche provvederci, Dio vuole che viviamo nell'equilibrio, vuole che viviamo indipendenti dalle circostanze, cioè chiaramente in questo possiamo sapere che Dio vuole provvedere, che Dio può anche guarire, attenzione, ma Dio è interessato che mentre viviamo anche noi, come la natura, un processo di entropia, di disgregazione, mentre il nostro uomo esterno perde di reputazione. Lo stesso Paolo a un certo punto dice, nella prima mia difesa nessuno si è trovato al mio fianco. Paolo, ma neanche i soldi per pagarti un avvocato, dico, cioè, ma veramente sei messo male come apostolo? Ma che razza di apostolo sei? Mentre lui viveva questo processo che all'esteriore lo rendeva sempre più simile a Cristo, esprimeva amore, esprimeva libertà, spinto dall'amore, arrivava ad espressioni estreme, se ricordate, io preferirei essere maledetto, anatema, pur di vedere i miei fratelli salvati. Mamma mia, era così vicino allo spirito di Cristo da sentire quasi qualcosa che non è possibile, perché nessuno di noi può pagare al posto di un altro, solo Gesù l'ha potuto fare. Ma vedete quale amore animava questo apostolo che si deteriorava. Il nostro uomo interiore però si rinnova di giorno in giorno, e voglio fermarmi un attimo su questo aspetto per andare velocemente alla conclusione, perché vorrei poi pregare un attimo perché possiamo vedere questa dimensione dove c'è un'attività e un movimento incredibile, dove veramente la potenza di Dio si dimostra perfetta nella tua fragilità, nella mia fragilità. Perché? Perché la fragilità l'hai vista bene. O se non l'hai vista, la vedrai prossimamente, alle prossime puntate della tua vita. E magari dirai, non me l'aspettavo di essere così debole. Non me l'aspettavo da me. Ma perché, che ti aspettavi da te? Ti dice Dio. Cosa ti aspettavi dalla tua? Ma a me sembrava di essere una persona brava, equilibrata, serena. E invece mi sto scoprendo pieno di paure, pieno di ansie. Ti pareva che tu potevi vivere senza scoprire la mia opera in te, ti dice il Signore questa mattina? Quindi non ti preoccupare se il tuo vaso si sta rompendo, non ti preoccupare se vedi qualche cosa che comincia a crollare dei tuoi equilibri umani, non ti preoccupare se i meccanismi di difesa che noi partoriamo inconsciamente per non vedere i problemi, a un certo punto non funzionano più. Ma come, Signore? Era troppo bello quando mi nascondevo la testa sotto la terra, facevo lo struzzo. Era così bello, mi sembrava tutto bello, non vedevo il male, non vedevo niente. E poi di colpo è successo che mio figlio si è data la tossicodipendenza, mia moglie se n'è andata col vicino di casa e altre cose del genere. Era bello non vedere niente, era bello vivere nell'illusione, ma Dio non ha paura di farti vedere i limiti, perché Lui ha previsto che in questi limiti, in questo disfacimento, in questa crisi c'è la possibilità veramente di rinnovamento. L'uomo interiore si va rinnovando. E che significa che si va rinnovando? Perché la nuova identità che Dio ci ha dato è già immagine di Cristo, ma lo spirito della nostra mente, o meglio quello che la nostra mente riflette dallo spirito, si va rinnovando di giorno in giorno, la tua mente, attraverso un processo di trasfigurazione, di metamorfosi, viene in qualche modo a riflettere, se tu stai crescendo sempre di più, la ricchezza, la armonia, la bellezza del tuo spirito, del tuo cuore, comincia a venire fuori nella tua personalità. E anziché essere una persona scontrosa che dovunque vai ti appigli a qualunque cosa, ti diventi polemico, diventi critico, e tutti sappiamo, tutti, io lo sono stato, io avevo uno spirito critico per eccellenza, dovevo sempre guardare la cosa che non andava. Non so se questo spirito vi accompagna, è un po' figlio della cultura greca, il pensiero critico, ecco, cioè vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Sempre e giudicare soprattutto gli altri. Mentre cresciamo scopriamo la misericordia di Dio, e così Lui misericordioso verso di noi, noi misericordiosi verso gli altri. Così con lo stesso metro con cui misuriamo capiamo che ci verrà misurato. Allora le misure le facciamo un poco più accuratamente, non siamo... Anche perché probabilmente diventiamo coscienti che tante cose che noi denunciamo negli altri le stiamo vivendo. È l'esempio tipico di chi ci insegna: guai a te se ti arrabbi! Dice, ma come, se ti stai arrabbiando nel dirmelo? E tante volte il nostro cristianesimo è così, diciamo agli altri di fare qualcosa che noi in realtà neghiamo a fatti. E allora lì, accettare la morte dell'uomo esterno, accettare che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, accettare realmente di non essere forti nella dimensione carnale, forti nel risentimento, forti nell'amarezza, forti nella menzogna, forti nell'invidia, forti nella gelosia. Mi so forte. E Dio a un certo punto ti fa vedere: questa non è la mia forza. E quando cominci a vedere che quella forza, quel carburante che avevi usato per la tua vita e sembrava che funzionasse, comincia a non funzionare, la macchina si comincia a fermare, dici, ma come, prima arrabbiato con tutti riuscivo a fare tutto, a mettere tutto a posto, ora invece non funziona. Se non funziona, se ti stai indebolendo nell'uomo carnale, è perché Dio vuole che ti rinnovi nella dimensione spirituale, è perché Dio è convinto che Cristo può esprimersi attraverso la tua vita, e non è facile fargli cambiare idea a Dio. Io ci ho provato, ma non... Io ho provato a proporgli la mia forza, provato a dirgli: Dio, ma io ho fatto tanti anni di meditazione trascendentale, io sono diventato un seguace della mia mente, io sono diventato un poco come te, Dio. E Dio mi ha detto: ma non sei Dio. Ah, mamma mia, è stata una grande delusione. Io volevo essere in grado di separare il bene dal male, come un po' dicevamo ieri, e questo mi era costato un sacco di problemi mentali, un sacco di disturbi ossessivo compulsivi, un sacco di depressione, un sacco di paranoie di tutti i tipi, tranne le malattie più gravi, psicotiche, così, tutte le ho vissute sulla mia pelle, quindi so qualcosa, ma erano tutte risultato del tentativo di essere Dio. Volevo essere Dio, volevo vincere una battaglia solamente con la forza della mente, e poi invece ho scoperto che mentiva, la mia mente mentiva, la tua mente mente, e abbiamo bisogno non di aggrapparci. Il popolo di Israele era strano, ogni tanto quando aveva problemi, anziché capire che si doveva allineare con Dio, cercava alleanze, andava in Egitto, e una volta gli viene detto: guarda che il tuo ritornare là ti darà una gran confusione più grande. cercava la spada nella roccia, no, la spada di Goliat. Ricordate Davide che trova la spada e dice ora sì che posso vincere, e poi se la fa addosso, cioè proprio muore dalla paura. Ma perché? Ma perché Davide, come avevi vinto quella battaglia? Con la forza umana o per lo Spirito di Dio? E ogni tanto ci ricaschiamo, siamo fatti così, siamo molto umani. Dice, come sei umano? Cioè, nel senso, siamo molto tendenti ad arrangiarci da soli, a cercare di farcela autonomamente. Poi chiaramente sbattiamo la testa al muro, poi alla fine andiamo in crisi, vediamo di non poter vincere la battaglia e ci ricordiamo forse che Dio ha messo in noi qualche cosa che non finirà mai, qualcosa di meraviglioso, la sua gloria dentro di noi. E guardate come va avanti e conclude l'Apostolo Paolo, e concludiamo anche noi questa mattina. La nostra momentanea leggera afflizione sembra, se noi collaboriamo con la grazia, naturalmente, ecco perché in questo c'è una parte in cui Dio non può fare la parte nostra, questo è chiaro, cioè Dio ha fatto tutto, cioè praticamente, però se noi non collaboriamo con la fede, se noi non ci crediamo, se noi non abbiamo fiducia, tutte queste potenzialità meravigliose rimarranno un'utopia, rimarranno qualcosa di latente, che non opererà mai. Se io non ci credo di poter sopportare mio marito, non lo sopporterò mai. Appena lo vedo già mi viene, allora cercherò di scappare di casa, ma poi non posso farle, allora come adolescente, ecco. E così via, ci sono tante cose che se non crediamo che Dio ci ha messo dentro la soluzione non le raggiungeremo mai, se non ci speriamo prima. È proprio nella fiducia in quello che Dio ha fatto in noi che troviamo le risorse. Ecco perché la afflizione, la tribolazione, la sofferenza, la difficoltà, la prova, l'esame, la tentazione. Vi ho detto, penso l'altra volta, anche che la parola prova e tentazioni nel greco è la stessa, periasmoi. Quindi una situazione può essere una prova, un esame, come può essere una tentazione. L'esame, ci abbiamo la tentazione di non superarlo o direttamente di non presentarci, o quando siamo lì veramente vogliamo scomparire e dire Signore, la prossima volta sì, ma prima o poi quell'esame lo potrai superare. Dio ti dice dai, sono con te, ce la facciamo insieme, io faccio il tifo per te, puoi superare, puoi vincere, puoi perdonare. Puoi non amareggiarti, puoi realmente non roderti dall'invidia, puoi realmente non stare lì a giudicare, ad accusare, puoi fare tante cose. Con me tutto diventa possibile gradualmente. Senza di me non potete fare niente di buono. Cioè, possiamo fare un sacco di cose, questo penso che lo avete visto, ma niente di costruttivo, niente di positivo, niente di duraturo. Quindi l'esame, l'afflizione, produce lì dove ci rallegriamo delle afflizioni varie, degli esami vari in cui ci veniamo a trovare, non certamente perché siamo sempre bocciati, cioè rallegrarsi di passare un esame dove cioè, sei sempre matematicamente bocciato non è tanto piacevole, però Dio ci dà quella consolazione che ci permette di superarlo alla prossima volta o alla successiva ancora, di presentarsi alla sessione successiva, ma sappiamo che quella è uno scoglio, è una parte che Dio ci farà superare se noi crediamo, e quindi la difficoltà, l'esame produce costanza, la costanza compie l'opera sua in voi rendendovi sempre più perfetti e sempre meno mancanti di qualcosa, sempre più profumo di Cristo in questa generazione. Ultimo verso. Tutto questo mentre abbiamo lo sguardo intento all'ultima puntata di quel teleromanzo, di quella fiction, no. Mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che non si vedono. Ci alziamo in piedi. Tutto questo può funzionare nella tua vita, nella mia vita. Tutto questo depotenziamento dell'umanità, della forza umana, con potenziamento della vita di Cristo in te, può funzionare semplicemente se c'hai una intimità, se c'hai una comunione con lo Spirito, una comunione con le realtà spirituali, non se sei un religioso, non se sei uno che va in chiesa ogni domenica o va agli incontri, questo non ti rende automaticamente capace di vivere questo rinnovamento interno, di benedire quelli che ti maledicono, di reagire in una maniera diversa, di vincere il male con il bene, questo non te lo rende capace. Ma se stai a guardare le cose che non si vedono, ricordate la scrittura dice che Mosè rimase fermo come guardando ciò che è invisibile, e tu hai bisogno di guardare, anzi direi di più, di contemplare, cioè di guardare in maniera molto più profonda la potenza di Dio che c'è in te, contemplarti come veramente un vaso di terra ti porterà semplicemente a dire mamma mia come sono debole, e questa è una parte della verità. Ma se non ci metti l'altra parte della verità, che in questo vaso di terra c'è una gloria meravigliosa, c'è un'identità perfetta, sei stato creato a immagine di Cristo, ricreato con una identità meravigliosa, chi è in Cristo è una nuova creatura, se non c'è questa convinzione graduale, se non ti vedi come ti vede Dio, se non cominci realmente ad avere fiducia in questa realtà spirituale che non si vede, perché il cuore nuovo tu lo vedi, io non lo vedo. E tante volte sono stato a dire Dio, io non lo vedo. Tu mi dici che c'è una vita nuova, ma qua mi pare che andiamo di male in peggio. Qua io sto peggiorando sempre, divento sempre più aggressivo, sempre più cattivo, sempre più ansioso, sempre più paranoico, sempre più angosciato. Ma dov'è la tua opera? E Dio mi ha detto, ma perché, dove la stai cercando? Ma io la sto cercando nella mente, nei sentimenti, ma là non c'è niente. Io l'ho messa nel tuo spirito. Abbiamo uno spirito nuovo. Questa è una notizia che tante volte passa inosservata, perché diciamo abbiamo uno spirito nuovo, però alla fine siccome viviamo sempre nella emozione, nella mente, nei sentimenti, sento, non sento, vedo, non vedo, capisco, non capisco, e lì siamo messi sempre peggio. Signore, sto cominciando ad avere fiducia anche se non capisco. Qualcuno di voi questa mattina vuole timidamente poter esprimere questa fiducia nell'opera di Dio nella sua vita. Non capisco perché le cose mi vanno in un certo modo, però io mi fido, io ho fiducia in quello che tu hai già compiuto dentro di me. Io ho fiducia perché quello che tu hai compiuto in me è stabile. Quello che sono i miei sentimenti, le mie emozioni, oggi ci sono, domani chissà. Vorrei che potessimo un attimo pregare ora in questo momento, perché ci può essere una comprensione nuova nella tua vita di quello che Dio ha fatto dentro di te, di quello che Dio ha messo dentro il tuo cuore. Signore, ti voglio pregare in questo momento. Ti voglio pregare perché tutto quello che ci hai dato possa diventare un'esperienza nuova nella nostra vita, Signore. Ti voglio pregare, Signore. Ti voglio pregare perché realmente possiamo realizzare in questo momento quel progetto meraviglioso che tu hai concepito per ognuno di noi. Io posso percepire le difficoltà in cui questi miei fratelli si trovano in questo momento. Posso percepire la delusione, l'amarezza. Posso percepire tante volte la insofferenza che è nata non soltanto verso gli altri, ma anche verso se stessi, Signore. Posso percepire queste dimensioni di fragilità. Ma grazie perché tu in questo momento stai dicendo a ognuno di questi miei fratelli e sorelle che non sei impressionato dalla loro fragilità, non sei deluso perché tu hai messo in loro qualcosa di glorioso e in questo momento stai cercando di trasmettere questa fiducia e la tua opera in loro. Dove le risorse umane sono finite, dove l'uomo esterno si è disfatto, dove siamo entrati in uno stato di confusione, dove la crisi sembra uno stato di squilibrio permanente. Grazie perché la tua presenza in questo momento sorge nella vita di ognuno dei miei fratelli e in qualche modo, anche se non vediamo la tua opera, decidiamo di essere d'accordo con te, di omologarci a quello che tu dici, di dire le cose che tu dici. E tu dici che la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata e noi ci crediamo e ti ringraziamo questa mattina, Signore. Al di là delle afflizioni, al di là delle difficoltà, al di là delle paure che tante volte riconosciamo essere presenti, grazie perché tu hai iniziato un'opera e la porterai a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Grazie Signore perché tu hai iniziato un'opera meravigliosa nella nostra vita e non ci sarà niente e nessuno che la può fermare, Signore. Stiamo qualche momento a lasciare che lo Spirito Santo, che ha questo ruolo incredibile di rivelarci quelle cose che occhio non ha visto, invisibili, quelle cose che non sono pensabili, udibili, ha questo compito di rivelarle perché le ha preparate per te che lo ami, per te che scopri l'amore di Dio e ami a tua volta. In questo momento la tua fiducia sia spostata, la tua attenzione sia spostata da tutto quello che è fragile e precario, da tutto quello che non va, da tutto quello che è inconcludente, inadeguato, da tutto quello che è vulnerabile, incapace, a quello che Dio ha fatto dentro di te. Respira per fede la soluzione che Dio ha già messo in te. Chiama come Dio le cose che non sono come se fossero, le cose che non sono evidenti, chiamale alla luce. Credi veramente in una risorsa di pace, di amore, di gioia che in questo momento comincia a darti un segnale, uno spiraglio per uscire da quella prigione dove tante volte continui a girare intorno a te stessa dicendo che non puoi sopportare più. In questo momento metti la mano sul tuo cuore. Grazie perché in questo momento, Signore, sento delle persone stanno aprendosi a una comprensione nuova della Tua identità in loro, Signore, di questa identità nuova, meravigliosa. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie Signore, alleluia, grazie Signore. Stiamo ancora qualche momento. Grazie Signore, perché il tuo spirito non è rumore, il tuo spirito non è confusione, il tuo spirito è energia. In questo momento tu stai guarendo Signore. Da rifiuti di se stessi, da insopportabilità di se stessi, alcune sorelle, in questo momento Dio ti sta dicendo, amata figlia, smettila di dire male di te, smettila di maledirti, tu sei un'amata figlia, anche nelle fragilità, anche in quel carattere che ancora non è rinnovato, nella fragilità, scopriti, guardati, vediti come io ti vedo. Vediti gloriosa, vediti meravigliosa, perché lo sei, io ti ho fatto così, ed è vedendo questa gloria in te che verrai trasformata, contemplando la mia gloria come in uno specchio, sarai trasformata di immagine in immagine, a immagine della mia gloria. Figli miei, ho un progetto grande per ognuna delle vostre vite, lì dove avete perso fiducia, lì dove avete in qualche modo gettato la spugna, io continuo a credere nel progetto che ho per la vostra vita, io continuo a operare, io continuo a circondarvi con il mio amore, continuo a preparare delle nuove occasioni dove posso farvi rientrare nella mia volontà perfetta, perché vi amo, vi ho amato e vi amerò sempre. Abbiate fiducia nella mia opera dentro la vostra vita e riprendete uno sguardo di fede, dimostrazione di cose che non si vedono. Manifestazione di realtà invisibili, certezza di cose che sperate. Riprendete un'attitudine di fede, figli miei, perché io ho un progetto grande anche per questa comunità, un progetto in cui la luce che emanate attirerà altri senza sforzi. La mia presenza in voi, la mia presenza nei vostri rapporti, nelle vostre relazioni sarà in grado di attirare tanti. Amen.